questa è la Terra è Blu. Buongiorno ascoltatori di Radio Popolare Milano e Radio Popolare Roma. Un'ora a volte un po' confusa di salute mentale, di riflessioni sulla salute mentale, di testimonianze di quella strana cosa che chiamiamo follia, attraversamento, disagio, possibilità di vedere il mondo da un'altra parte. Noi siamo un pezzo della banda che il mercoledì ci lascia libere la sua postazione per parlare di salute mentale. Lo fanno anche loro, secondo me, in un altro modo, in tutti gli altri giorni della settimana. Io credo di essere Massimo Ciri, sono stato lasciato solo anche oggi da Sara Zambotti e Sabrina Tinelli, che con me producono questo programma, perché ambedue, ve l'avevo raccontato la volta scorsa, settimana scorsa, hanno cercato lavoro e questa volta lo hanno trovato. Adesso cercheremo, anche perché quando si mette nel proprio curriculum la frequentazione di Radio Popolare, si cerca un lavoro nel campo della comunicazione o della salute mentale, lo si trova tranquillamente. La settimana prossima cercheremo di recuperare qualcuna delle due per co-condurre la Terra Blu, e adesso proviamo a parlare di cosa succede quando si sta male, si è dei ragazzi un po' giovani o dei bambini. Ve lo ricordate il Grande Cocomero, un film del 93 diretto da Francesca Archibugi? Raccontava l'esperienza di Marco Lombardo Radice, un neuropsichiatra infantile che lavorava a Roma e provava a innovare un po' nel campo del prendersi cura, dell'essere vicino, del curare le persone che hanno un problema di salute mentale quando sono delle persone molto giovani. Era un bellissimo film, fece discutere molto, era ambientato in un centro, in un luogo, centro a Roma, che adesso è un po' a rischio chiusura. Il Grande Cocomero ora rischia la chiusura, titolavano un po' di tempo fa alcuni giornali, e noi ci facciamo raccontare che cosa sta succedendo in questo luogo importante che ha un po' attraversato la storia della neuropsichiatria infantile italiana dall'uomo che lo dirige adesso e che si chiama Vincenzo Leuzzi. Leuzzi, buongiorno.
Salve, buongiorno. La correggo nel senso che non dirigo questo luogo, sono uno dei professori universitari che lavora all'interno di questa struttura.
Chi è che comanda lì, Leuzzi, complessivamente?
Noi facciamo parte di un grande dipartimento, un dipartimento che attualmente si chiama di pediatria e neuropsichiatria infantile. Fino a qualche anno fa eravamo identificati appunto dal nome, dal termine istituto di neuropsichiatria infantile, che identificava, come dire, l'area culturale ma anche il luogo.
E voi siete un luogo importante, un po' perché mediaticamente, dopo l'uscita del film Il Grande Cocomero, siete stati molto al centro dell'attenzione, siete anche un luogo importante perché siete luogo dove si fa cura della sofferenza neuropsichiatrica dei bambini per buona parte della città di Roma e per una buona parte del sud Italia, dico bene?
Beh, sì, sicuramente, diciamo, facciamo parte di quell'area, che la neuropsichiatria infantile, che è diffusa sul territorio nazionale, anche se non è, come dire, costantemente presente nei media, ma che sostanzialmente possiamo dire si occupa del problema della disabilità in età infantile che è un'età molto ampia, perché va praticamente da 0 a 18 anni e quindi copre un'ampia categoria di malattie organiche, neurologiche, ma anche ovviamente malattie psichiatriche, così come era anche in qualche modo, in modo ovviamente sintetico, rappresentato nel film, dove c'erano delle epilessie, ma c'erano disturbi psichiatrici. Insomma, la neuropsichiatria infantile, come dire, copre quest'area ampia, complessa e persistente disabilità nel bambino. Ora, da un punto di vista diagnostico, dal punto di vista terapeutico, dal punto di vista degli interventi anche riabilitativi, che spesso sono gli unici possibili in molte delle patologie di cui ci occupiamo.
E Leuzzi, che cosa succede che adesso, come titola qualche giornale, siete a rischio chiusura, pur nell'importanza che avete, perché appunto, come si diceva da voi, arriva gente da tutto il sud Italia?
Ma in realtà, insomma, il problema è legato ovviamente alla necessità di fare economia di risorse in una regione come la nostra, che ha grossi problemi, diciamo, di budget,
di spesa sanitaria,
spesa sanitaria, per cui nella politica generale di riduzione dei posti letto e anche delle risorse era stato proposto inizialmente, devo dire, una riduzione anche della nostra dotazione, che in verità ormai a causa di della mancata sostituzione di tanti colleghi che nel frattempo sono andati in pensione è già ridimensionata rispetto all'epoca appunto del grande Cocomero.
Ma è vero, Leuzzi, che sì, da 15 anni non vengono sostituiti i medici, i neuropsichiatri, gli altri specialisti che vanno in pensione?
Beh sì, questo sfortunatamente sì, di fatto il nostro ridimensionamento si è già determinato ancora prima che si paventasse questa riduzione dei posti letto, che poi si paventasse perché poi in realtà c'è stata una notevole sollevazione da parte dei pazienti, più al di là di quanto poi noi stessi non abbiamo fatto, ma anche poi la regione ha poi riconosce insomma il ruolo che abbiamo occupato e che rivestiamo in questo ambito, e questa ipotesi di ridimensionamento che poi andava quasi a diventare di fatto una chiusura è rientrata, e c'è anzi la possibilità, la proposta, anche forse la speranza di un potenziamento che poi è sostanzialmente il mantenimento dell'attività che noi abbiamo e stiamo curando ormai da alcuni anni, tenendo conto che abbiamo in archivio circa 130.000 cartelle cliniche, quindi sono cartelle di pazienti che sono entrati all'interno di questo dipartimento, e molti pazienti, come spesso accade per i bambini, poi escono con la maggiore età. Noi abbiamo la disabilità è un problema permanente o comunque persistente nel tempo.
Leuzzi, se lei un attimo di pazienza, io faccio un appello ai nostri ascoltatori, perché un po' qua la comunità di Radio Popolare c'eravamo molto appassionati nel 93 quando è uscito il film Il Grande Cocomero, e avevamo, ricordo, fatto una lunga notte dedicata al Grande Cocomero quando era venuto ospite nei nostri studi Castellitto, che nel film fa Arturo, il neuropsichiatra ispirato a Marco Lombardo Radice, e abbiamo passato un'intera notte insieme a Carla Marzani, una neuropsichiatra milanese che aveva messo sulla rete dei servizi di salute mentale per l'infanzia, e la Marzani aveva fatto un po' il mazzo a Castellitto perché non gli sembrava che su alcuni punti si fosse calato bene nella figura del corretto neuropsichiatra. Gli aveva fatto anche molti complimenti invece per la capacità di rappresentare bene tutte le sfumature di una professione molto complicata. Io ne approfitto, poi gli chiedo qualcosa. Se c'è qualche ascoltatore che adesso è alla sua età, ma è stato curato, ha attraversato durante l'infanzia i servizi di neuropsichiatria infantile, se ci volesse raccontare la sua testimonianza allo 02 33 001 001 potrebbe essere una bella cosa. Glielo chiedo perché poi voi dell'istituto di Via dei Sabelli a Roma, voi poi avete fondato anche un'associazione che si chiama, non è un caso, Il Grande Cocomero, in cui ci sono dentro gli operatori, ci sono le famiglie, ma ci sono anche, come si dice, gli ex pazienti.
Sì, questa è un'iniziativa che va ormai avanti da molti anni, un'iniziativa assolutamente al di fuori, diciamo, dell'orario di lavoro ma che è integrata fortemente soprattutto nell'ambito della patologia, devo dire, adolescenziale, che era una delle patologie in qualche modo adombrata nel film, che è una patologia importante, drammatica, emergente, soprattutto i disturbi psichiatrici in adolescenza sono un'area che compete fortemente, diciamo, a questa specialità, ed è una, come dire, anche un'area fortemente poi misconosciuta, perché sono poche le regioni che hanno dei centri di riferimento per disturbi psichiatrici in adolescenza, pochissimi che hanno posti letto per le emergenze in queste condizioni.
Su questo la interrompo, Leuzzi, le chiedo, ma com'è possibile che in questo complicato ma interessante paese ci siano intere regioni o tutto un intero sud Italia, per esempio, che non ha nulla per curare la sofferenza mentale degli adolescenti? Perché siamo arrivati a questo abbandono, a questo degrado? Che processo tecnico, culturale si è scatenato per cui siamo arrivati a questo?
Ma certamente c'è un problema di risorse, quando le risorse scarseggiano ovviamente vengono predilette altre aree di patologia che sono ugualmente importanti e drammatiche, basta pensare all'oncologia, insomma così, altre aree o se si vuole anche più dirompenti a un punto di vista sociale, come la psichiatria dell'adulto, che che ha un, come dire, un prezzo, una ricattura sociale assai rilevante. L'infanzia è poi un'area, come dire, relativamente più indifesa, la sofferenza dell'infanzia rimane più ancorata all'interno della famiglia, quindi insomma, quindi in un momento in cui risorse ce ne sono poche, ovviamente questa è un'area in cui si investe relativamente meno.
Lei dice è ancora il perverso meccanismo che la famiglia vicaria sostituisce, trattiene dentro o maltrattiene dentro qualcosa.
In parte sì, in parte anche deriva il fatto che questa materia in sé, come dire, include molte condizioni che sono, ormai notissime, ecco, basti pensare all'autismo, ecco, una malattia di cui si parla ormai continuamente, o appunto le schizofrenie esordio precoce, le psicosi esordio adolescenziale, include anche una miriade di altre condizioni molto meno note, molto meno conosciute, che però l'affollano, fanno parte dei pazienti che noi vediamo ogni giorno, malattie rare o rarissime che si manifestano con disturbi neurologici o più raramente psichiatrici nei primi anni di vita, che sono quelli in cui molte condizioni genetiche necessariamente emergono. Quindi la molteplicità e la complessità della materia poi in parte l'ha resa anche meno, come dire, radicata nell'immaginario collettivo, per cui ovviamente tutti ormai sanno, quando si parla di autismo, cosa si parla, ma se si parla di autismo infantile è più difficile che tutti sappiano esattamente di cosa si occupano.
E questo è un pezzetto di giustificazione, lei dice, o perlomeno di interpretazione a queste politiche dell'abbandono, della sofferenza degli adolescenti, che poi è un'esperienza umana molto comune, chiunque abbia figli adolescenti capisce che quella complicata nebulosa, la differenza fra le follie e quello che sembra normale sono molto sfumate, chiunque ha un figlio adolescente c'ha gli amici del figlio che a volte, che so, smettono di andare a scuola, quindi sembra essere una questione che attraversa molto le nostre vite, che però poi non trova un rispecchiamento nell'organizzazione dei servizi, nella possibilità di farsi curare quando si ha bisogno?
Sì, anche perché è un'area estremamente complessa, anche le risposte non rientrano in canoni del tutto, come dire, riconducibili alle risposte che si danno nell'adulto, e queste risposte meritano un taglio assolutamente specifico, assolutamente particolare, e molti comportamenti in adolescente, essendo l'adolescenza già un periodo fisiologicamente problematico della vita, vengono, come dire, rimangono a lungo considerate all'interno di queste atipie cosiddette fisiologiche, ma poi in realtà già nascondono una sofferenza mentale che magari si renderà manifesta negli anni successivi, a volte drammaticamente, come nei tentati suicidi o nelle scelte anoressizzanti, che così spesso ci capita di osservare, quindi diventano, come dire, le scelte esistenziali che poi vengono colte quando hanno già raggiunto un livello di drammaticità molto avanzata.
Quando ormai si è perso un po' di tempo. Leuzzi, ultima cosa, giusto per capire questo particolare lavoro che le è capitato, il neuropsichiatra infantile, in questo mercoledì di fine gennaio, chi sono i ragazzi che ha incontrato? Come storia di vita, come sofferenza, per darci un'idea.
Ma guardi, noi abbiamo qui all'interno di questo, del nostro dipartimento, abbiamo due reparti, un reparto che si occupa prevalentemente di pazienti neurologici, quindi non le sto a raccontare, quindi epilessie o altre condizioni, malattie genetico-metaboliche noi richiamiamo in quest'area, abbiamo invece un reparto che si occupa prevalentemente di patologie psichiatriche, specificamente di patologie psichiatriche adolescenziali, per cui lì abbiamo varie condizioni sostanzialmente acute, perché molti adolescenti possono, come dire, essere trattati per la loro sofferenza psichica senza bisogno di ricovero, ma talvolta
bisogna stare un po' fuori,
è tale da essere richiesto invece un ricovero, e questo è talvolta indispensabile. E quindi queste sono un po' le persone. Abbiamo poi vari diurni, ovviamente abbiamo reparti che si occupano di disturbi dell'apprendimento, che sono un'area fondamentale, importantissima nella nostra materia, che sono insomma molto spesso legati a fallimenti scolastici, insomma anche questa è un'area che ha una sua dimensione culturale scientifica estremamente rilevante, quindi è molto difficile sintetizzare i pazienti che oggi stanno affollando il nostro dipartimento, per fortuna, insomma, continuano ad affollare il nostro dipartimento, nel senso che ci danno un senso alle cose che facciamo. Se non ci fossero, sarebbe giusto, come dire, ritenere finita questa esperienza della neuroinfantile di Via dei Sabelli.
E invece questo continua. Per chi volesse saperne di più, ho visto che è ancora attivo il sito dell'associazione Il Grande Cocomero, grandecocomero.org, che è nato anche quello sull'ondata del film nel 93, continua a funzionare.
D'accordo.
Leuzzi, grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Buon lavoro, la terra è blu.
D'accordo.
E questo invece è Stefano Bollani, che abbiamo sentito brevemente la settimana scorsa, eravamo in debito con lui, un suo brano. Stefano Bollani per La Terra è Blu, non è vero, è un brano di un suo disco, ma era un omaggio a Bollani che la settimana scorsa un po' fugacemente ci ha raccontato la contaminazione che a volte il jazzista sente rispetto alle questioni appunto della salute mentale, anche se il jazzista, diceva Bollani, è più legato come categoria lavorativa alla tematica complessiva delle sostanze. Noi ci spostiamo adesso e andiamo a Ponte Cagnano, siamo alle porte di Salerno, arrivando da sud, dove è successa una cosa molto bella, complicata, non facilissima da raccontare all'interno del centro di salute mentale. È successo che un gruppo di persone che frequenta questo centro di salute mentale, a volte sono ragazzi giovani, a volte sono persone che hanno qualche anno in più, riescono in qualche modo a diventare gruppo, a uscire da una dinamica di una psichiatria che a volte gli lega al letto, riescono a farsi ascoltare, riescono a fare gruppo e poi mettono insieme, roba da non credere, Basaglia e Vasco Rossi. Ce lo facciamo raccontare da uno di loro che si chiama Davide, detto U Columbiano. Davide, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Massimo.
Davide.
Mi chiamo Davide Firro e ho 18 anni.
U Columbiano, Davide, chiedo scusa per la brutta domanda, per un rapporto con le sostanze?
Sì, ho avuto in passato rapporto con vari tipi di sostanze stupefacenti. Questo mi ha portato a non controllare più i miei impulsi e per questo sono finito per varie volte in psichiatria già all'età di 17 anni, lì dove ho provato anche il brivido della contenzione,
cioè
è stata un'esperienza bruttissima.
Dell'essere legato al letto,
sì,
ce la racconti un attimo, ma non per intrudere nella tua vita, perché poi ne abbiamo parlato qui alla Terra è Blu. E perché su questo tema dell'essere, del finire, del ritrovarsi legati al letto quando si sta male, ci sarà qua settimana prossima un seminario della CGL, perché la questione è stata posta anche qua in certi ospedali milanesi. Cosa succedeva, Davide, che poi ti trovavi legato a un letto a 17-18 anni?
Come succedeva? Che purtroppo penso che ci sia un poco di incomprensione, perché anche avere un ragazzo, cioè anche i ragazzi come dell'età mia di 17 anni, bastasse anche solo che alzavi un po' la voce per ritrovarti contenuto vicino al letto, legato, ed è una cosa bruttissima, perché non ti puoi muovere a passare giornate intere legate ad un letto senza poter fare niente.
Quante volte ti è capitato, grosso modo, di finire in questa non
legato al letto? Quasi sì. Tutti i giorni, perché ero molto esuberante, perché era una cosa che non riuscivo ad accettare. Come mi scioglievano, mi discontenevano, cominciavo a fare molto casino.
Quindi è un circuito dell'incazzatura, che poi
sì,
uno giustamente
circuito dell'incazzatura,
incazzato, sì. Perché lo hanno legato anche quando lo
anche
discontengo.
Quando penso che non ce ne sarebbe stato bisogno, cioè, perché a volte anche una parola sarebbe potuto essere di conforto. Non vanno a pensare semmai la psicologia di questi ragazzi, cosa pensano, sanno solo sbatterli lì legati al letto e lasciarli da soli.
E poi, Davide, c'era il rapporto un po' complicato con la siringa.
Come rapporto?
No, a volte tu scrivi bisognava fare la siringa, prendere i farmaci, e questo non sempre era una cosa ben piacevole?
No, perché più che altro era il modo in cui, come te lo ponevano, cioè tu eri obbligato a farlo e se non lo facevi venivi contenuto. Poi non è che c'era molto dialogo, oppure c'erano psicologi, almeno nelle psichiatrie dove sono stato io, là sapevano solo imbottirti di farmaci, a volte anche facendo un abuso in eccesso, cioè o ti tenevano legato al letto oppure dovevi stare libero, sedato, che non riuscivi nemmeno a vedere, non capivi niente.
Sedato lo traduciamo come un po' rincoglionito?
Rincoglionito, certo. Cioè che non eri nemmeno in grado di parlare, di avere un dialogo con gli altri. Lì ti tenevano sciolto, però io preferivo stare di più legato al letto, ma ragionare, non stare come hai detto tu Massimo, come un rincoglionito.
Senti Davide, e poi però è cominciato a cambiare qualcosa, cosa
sì,
è successo?
È cambiato qualcosa da quando ho conosciuto il dottore Nello De Martino, che è venuto lì in psichiatria perché c'erano state varie chiamate da parte dei miei genitori di aiuto, perché no, mi impedivano anche di poter vedere i miei familiari, vedevano che mi tenevano legato, ed lì ho conosciuto il dottore Nello De Martino, che non solo ci ha fatto sciogliere i miei TSO, ma neanche sciolto dal letto.
Ah, e poi la cosa è andata avanti, perché poi siete diventati un gruppo di persone che si trovava lì e continua a trovarsi lì all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Ponte Cagnano.
Sì, lì c'è un gruppo, c'è una stanza tutta nostra dove noi facciamo delle riunioni, e lì ho conosciuto tanti ragazzi che frequentavano questo gruppo di ascolto, e la cosa che mi ha colpito un sacco è che lì si parlava, anche i dottori si interessavano delle storie di vita personali e non delle diagnosi che davano in psichiatria, e questa è la cosa che mi piace tutt'oggi, cioè mi fa andare con molta voglia e piacere frequentare il CSM di Ponte Cagnano.
Senti, e poi a un certo punto, se non ho capito male, leggendo qualche pezzo della vostra storia, avete incontrato Jenny, sì. Nel senso di personaggio di una canzone di Vasco Rossi.
Sì, perché durante i nostri incontri c'era sempre una musica di sottofondo con le canzoni di Vasco che ci accompagnava sempre durante, mentre raccontavamo le nostre storie. Una canzone che ci colpì molto fu Jenny è pazza, penso che la conoscete,
sì.
Cioè che dice che lei vuole solo dormire, ma noi, a differenza della canzone, non volevamo più dormire, e quindi creiamo uno slogan che dice Jenny è tornata, non vuole più dormire.
E com'è andata avanti poi questo gruppo?
E là è cominciato tutto così, che ci identificammo quando sentimmo questa canzone, ci guardammo in faccia e dicemmo noi tutti siamo Jenny, ci identificammo in Jenny, e scrivemmo a Vasco che ci invitò anche a un suo concerto a Caserta.
E siete andati a sentirlo?
È stata una cosa molto emozionante. E poi infatti quando cantò Jenny è pazza, tutti quanti ci siamo abbracciati, l'abbiamo cantata insieme in coro, ma noi modificando le parole. Però
senti, un passo indietro, chi era che metteva sempre durante le riunioni del gruppo?
Era il nostro doc, il dottore Nello De Martino, che è un pazzo fanatico di Vasco Rossi.
Quindi lui tiene Vasco Rossi come sottofondo di tutta la sua vita e anche del gruppo, sì, di lavoro lì di così. Senti, e poi ulteriore passo, avete cominciato a raccontare, avete raccolto queste storie, le vostre storie delle vostre vite, e ne avete fatto un libro?
Sì. Sì, proprio dopo questo concerto noi decidemmo che questa storia doveva continuare, così nasce l'idea del libro Noi Jenny, perché secondo noi tutti siamo stati Jenny per il nostro passato, perché il gruppo che frequentiamo è fatto di tutti i ragazzi che hanno avuto più o meno i miei stessi problemi a livello di psichiatria, e nel libro si possono leggere le mie storie di vita, quelle mie e dei miei compagni. Abbiamo scritto questo libro dove abbiamo fatto anche un fumetto che raccontiamo a modo nostro la storia di Jenny giocando con le canzoni di Vasco.
Senti, quante sono le storie raccolte nel libro, Davide?
Le storie raccolte nel libro sono 12 storie.
A chi l'hai chiesto?
Il dottore Nello.
Annello De Martino.
Era confuso tra 11 e 12.
Senti, e la cosa però non è finita, perché l'incontro con Vasco Rossi, come dire, vi hanno convertito ulteriormente, e se non è un delirio è vero che volete fare un musical,
certo,
o una sceneggiata, visto la zona.
Sì, per l'atto è una sceneggiata, ma noi in realtà stiamo cercando di realizzare un musical, perché dopo questo, aver realizzato il progetto di questo libro che l'abbiamo pubblicato, abbiamo pensato di trasformare questo fumetto in un musical dove stiamo lavorando tra di noi. Però stiamo cercando un regista per migliorare le nostre idee.
E si trova un regista al momento, si trova un regista disponibile a lavorare con il vostro gruppo del Servizio di Salute Mentale di Ponte Cagnano per trasformare in un musical le 12 storie del libro Noi Jenny?
La verità, lo stiamo cercando molto affiatamente, perché è una cosa che ci farebbe molto piacere, ci farebbe sentire molto realizzati a noi.
Noi ci permettiamo di mandarli in onda come appello, ci fosse un regista di musical, anche di sceneggiate napoletane, perché voi siete più sul musical o più sulla sceneggiata?
No, penso più sul musical.
No, ecco, che un regista che volesse, come dire, cimentarsi e lavorare con voi, si può fare. Davide, senti, io approfitterei della presenza, se c'è lì vicino il tuo amico, il Nello De Martino, psichiatra e coltivatore di Vasco Rossi, per chiedere anche a lui qualcosa.
Ok, adesso ve lo passo.
Rimani lì, Davide, che certo. Poi abbiamo una sorpresa.
Rimango accanto a voi.
Va bene. De Martino.
Ciao Massimo.
Buongiorno De Martino. Com'è successa questa conversione fra Basaglia e Vasco Rossi?
Per caso, è successo tutto un anno fa, dove, come diceva Davide, facciamo le riunioni però sentiamo sempre queste canzoni. E poi loro, lei è stata loro, di Congeni è pazza, Congeni è tornata, io sono messo, ho scritto un'email e basta, Vasco Rossi, e mi hanno risposto.
E Vasco ha raccolto. Sempre come conversione, Nello, visto dal tuo punto di vista, un operatore della salute mentale, un professionista, uno psichiatra, com'è stato questo passaggio da persone legate al letto a persone che scrivono un libro, che racconta la propria vita e che progettano il musical del 2012 o 2011? Se sembra due facce, due mondi così lontani, diversi, inconciliabili?
No, è stato bello, come ti ho detto, è stato tutto per caso. Poi è stata come un'onda che ci ha travolto tutti quanti, perché poi alla fine nel centro chi teneva difficoltà è stato un passaparola ai ragazzi, nel senso che venivano spontaneamente qua tutti quanti e si parlava, cioè nella stanza dalla mattina alle 8 fino alla sera stanno vicino al computer, fanno le magliette, disegnano, scrivono, Davide scrive le canzoni, e quindi passaparola a tutti i ragazzi, vieni dal centro, e quindi siamo tutti quanti qua, si sono organizzati, abbastanza, mangiamo insieme, è stata tutta una cosa che ha travolto tutti all'improvviso così, cioè né pensata, né studiata, né programmata, è nato tutto per gioco, e questo gioco poi, unendo la mia follia del Vasco, ha coinvolto tutti quanti, ma non tanto, sì, sono state canzoni di Vasco il veicolo, però è stato poi l'obiettivo, era quello di tutti quanti e far comprendere che non è tanto la diagnosi della malattia, ma stesso loro, confrontandosi, c'è chi diceva la sua storia, si identificavano, quindi alla fine c'era un filo conduttore che accomunava tutti i ragazzi. E quindi, proprio come passaparola, hanno trovato gli amici, Davide stesso, altri ragazzi hanno stessi problemi, li ha portati al centro, tanti altri, in modo che si crea una vera famiglia, quindi non si parla più di psichiatria, ma si parla proprio di quello che succede nel quotidiano, delle tipi del gioco col padre, con la mamma, e poi chiaramente anche i familiari sono venuti. E quindi è tutta una cosa che, nata per gioco da una canzone, si è sviluppata poi in un percorso, ma è stato un percorso così, che è venuto spontaneamente. E quindi poi si sono... Dimmi.
Adesso ci sono meno persone che finiscono legate al letto, cioè è stato un cambiamento che ha un po' attraversato tutti.
Perché confrontandosi tutti e anche poi dopo vedendo le cose, parlando, non accade più in maniera come è successo con Davide o con tanti altri, proprio perché si comincia a pensare, a ragionare, ad ascoltare di più. Speriamo che si va avanti sempre in questa direzione qua, cioè basandosi sull'ascolto della persona e non soltanto quello che sta urlando, perché che sta urlando si sta dicendo una rabbia, sta qualcosa che è meglio di essere ascoltata.
E quindi si trova in modo di provare a ascoltarsi e a comunicare.
Certo.
Nello, io ti ringraziamo. Io chiederei un attimo ancora a Davide, detto sì, ucolombiano, qualcosa della grazie, qualcosa ciao, sulla ciao, qualcosa ciao, sull'attività di cantante, perché lui è un
infatti,
rapper.
Infatti.
È un rapper e bisogna
merita,
che ci spieghi qualcosa. Grazie
ciao,
Nello.
Ciao, ciao.
Ancora Davide ucolombiano che suona nel Davide.
Dimmi Massimo.
Ecco, ci racconti com'è arrivata invece la tua conversione al rap, perché tu fai anche questo poi?
Sì, io scrivo canzoni rap, è nato tutto così perché già lo facevo all'età di 14-15 anni, ho avuto una vita molto particolare con vari problemi, disagi in famiglia, poi il legame che ho avuto con le sostanze stupefacenti. Ascoltando delle canzoni rap mi sono piaciute un sacco perché più che altro sono canzoni di protesta dove uno può esprimere le proprie emozioni, perché semmai non ha un amico vero con cui parlare, si sente tradito da tutti e cercavo di trasformare le mie emozioni in musica.
Noi, Davide, ne abbiamo recuperato uno che tu hai cantato qualche settimana fa in un convegno, in un incontro, in una convention, in una non so che come definirlo, ad Aversa, e il nostro Danilo Di Termini lo ha mischiato con Vasco Rossi. Il risultato a noi sembra gradevole, adesso lo ascoltiamo e nel frattempo ti ringraziamo e facciamo i migliori auguri per il proseguimento dell'iniziativa di Ponte Cagnano verso il musical o, a seconda delle ipotesi, la sceneggiata, ma noi preferiamo il musical, vero?
Ok, certo.
Grazie, un saluto, questo sei tu, mixato da Danilo Di Termini.
Ok, grazie, buona giornata a tutti.
Grazie, buona giornata.
Ciao,
adesso arriva, eccolo.
Yo, ok, parto e alzo anche il tono. Adesso in poche parole voglio raccontarvi chi sono. Arrivare qui per me è stata una grande gloria e sono qui a raccontarvi la nostra storia. Non ho mai vissuto bene a casa mia e per vari motivi sono finito in psichiatria. Uscire deciso di non essere più il colombiano. Ho conosciuto il doc De Martino che mi ha portato all'ASL di Ponte Cagnano. Come una voce sentita dall'ignoto, ogni giorno ascoltavamo le canzoni di un cantante noto e mentre raccontavamo le nostre storie lo continuiamo a sentire, a scoprire. Una canzone che ci ha colpito è stare genne pazza, vuole solo dormire. Forse l'avete capito, non è che rimanete scossi. Questo celebre cantante si chiama Vasco Rossi e lo ascoltavamo in ogni situazione, creando delle magliette personalizzate, facciamo un'associazione e risuona molto bene questa musica rap. Il nome dell'associazione è Genius Back. Questa piccola canzone è dedicata a voi. Come dice Vasco, adesso tocca a noi. Genni siamo noi.
Più parlare, non vuol più giocare, vorrebbe soltanto dormire. Jenny non vuol più capire, sbadiglia soltanto, non vuol più nemmeno mangiare. Jenny è stanca, Jenny vuole dormire, Jenny è stanca.
Raccomandazione televisiva dopo Vasco Rossi stasera sulla 7 alle 21:10 in diretta senza interruzioni pubblicitarie alla vigilia della giornata della memoria di domani. Marco Paolini va in onda con uno spettacolo che si chiama Ausmerzen, vite indegne di essere vissute, la narrazione dello sterminio delle persone disabili, dei matti, di quelli un po' diversi, delle vite indegne di essere vissute, è fatto fra il 1934 e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che rappresentò la prova generale di quello che poi è l'Olocausto, che si ricorda nella giornata del 27 gennaio, la giornata della memoria. Uno spettacolo che si preannuncia bellissimo, qualcuno ha avuto la fortuna di averlo visto qua a Milano un paio d'anni fa e a Trieste lo stesso, perché era stato prodotto, realizzato, anticipato in forma di lettura per i 30 anni dalla legge di riforma, la legge 180, va in onda, in diretta da un luogo particolare di Milano, l'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, da un teatro costruito lì. Il teatro si chiama La Cucina e abbiamo chiesto a Marco Paolini qualche ora fa, perché adesso è sotto prove, di raccontarci che senso ha essere in diretta da un luogo particolare, la cucina del teatro, l'associazione Olinda, al Paolo Pini a Milano. Ecco quello che ci ha detto Marco Paolini.
È un luogo dove ancora si sente l'odore del cavolo e delle verze, cioè è un luogo che ha tracce di memoria impresse dove ti va lo sguardo. In realtà non è vero che c'è l'odore di cavolo, ma è come se ci fosse, perché è stato fatto un lavoro sapiente nel costruire qui un teatro, cioè mantenere il più possibile quello che era attorno. Sono quelle le piastrelle, le piastrelline, sono quelli i tubi, le rubinetterie, la gente si siede su dei gradini di legno, una piccola gradinata, vede delle colonne con delle finestre che danno su uno di questi giardini con gli alberi, come sono tutti i giardini dei manicomi d'Europa, e le pareti davanti alle persone sono completamente coperte di cappotti, e questi cappotti sono stati scelti perché erano un validissimo insonorizzatore. Quindi sono stati scelti prima di fare questa serata, però è chiaro che quei cappotti, una volta appesi ai muri, agli occhi di tutti, sono diventati qualcosa di molto, molto forte, perché è come se testimoniassero di qualcuno che non c'è più e che quel cappotto aveva abitato. È ovvio che il pensiero corre a immaginare che quelli siano i cappotti di quelli che hanno vissuto in questo posto. Non è così, però diciamo che alla potenza evocativa forte che già aveva il teatro della cucina del Paolo Pini, i lavori fatti per ospitare il teatro hanno aggiunto qualcosa. Noi non lo abbiamo assolutamente voluto stravolgere, abbiamo solo aggiunto qualcosa in più, ma nello stesso segno di quel che c'era. E per me ogni tavolo, ogni sedia, ogni pezzo di muro scrostato qui sono qualcosa che mi dà una risposta allo sguardo. Non mi sento in un teatro, è difficile immaginare che ci siano tre pareti e una parete aperta perché c'è il pubblico, perché mi sembra che sia chi è spettatore sia chi parla si muove dentro questa specie di vasca, acquario, di luogo che fa scorrere il tempo indietro verso cose che si vogliono ricordare, tenere presenti, o comunque verso lo spazio, verso altri luoghi possibili. Cioè a me sembra che questo piccolo teatro sia estremamente potente e credo che riusciremo a far passare un po' di questa potenza attraverso lo schermo della televisione.
È una bella cosa, succederà sicuramente. Paolini, come ci sei arrivato? Per quali rimbalzi? Te lo chiediamo perché a volte i percorsi sono importanti quanto gli esiti. Col tuo discorso sullo sterminio in quello strano luogo, l'acquario del teatro La Cucina del Paolo Pini?
Posso dire che dalla prima volta che ho pensato a raccontare questo lavoro in televisione, questo lavoro un paio d'anni fa io l'avevo letto, era diverso, ma l'avevo letto sia a Trieste che qui a Milano.
Non a caso in due teatri all'interno degli ospedali psichiatrici?
Sì. Però quello era un'occasione, era un reading semplicemente di testi su questo argomento, lo sterminio dei disabili. Nel frattempo è rimasta la voglia di fare un lavoro un po' più complesso e quindi abbiamo completamente rivisto, stravolto e riorganizzato quel materiale. Però la suggestione che mi aveva dato farlo qui al Pini me la ricordavo bene. Ci ho trascinato Fabio Calvi, che è il regista della trasmissione per la 7, e lui è rimasto come me colpito e ha detto sì, questo è il posto. Quindi da un punto di vista proprio della scelta ambientazione non avevamo dubbi. Se poi a questo sommiamo il fatto che lavorare qui con Olinda, con l'associazione che gestisce il Pini, è un piacere, perché tutto acquista un significato, dai pasti consumati qui nel ristorante del Paolo Pini, a noi che dormiamo nell'ostello, al fatto delle persone con cui abbiamo collaborato per la messa a punto, insomma, ognuno di noi si rende conto che di aver lavorato bene, di aver avuto di fianco qualcuno che ti faceva l'impossibile, c'è una disponibilità incredibile per mettersi a disposizione. E tutto questo, ovviamente, quando lo vedi, ti mette voglia di dare una risposta all'altezza, quindi è una sfida che fai non contro.
Senti, ma in tema di sfide, l'ultima cosa e poi ti lasciamo alle ultime prove. Come siamo messi a responsabilità di fronte al fatto di portare in televisione a un pubblico grande? È qualcosa di impegnativo lo sterminio delle persone che hanno vite indegne di essere vissute perché sono disabili, matti, e che però al tempo stesso è un tema che nessuno conosce ancora, che non è ancora molto conosciuto, e per molti sarà una prima volta. E come te la senti questa?
Lo è stato anche per me qualche anno fa, una prima volta. Non c'è niente da fare. Questa storia, ci sono 7-8 che la sanno benissimo e tutti gli altri che non la sanno per niente. I nomi di questi ospedali dove si sono aperte le prime camere a gas non ci dicono niente, perché non assomigliano ai nomi
quelli conosciuti
ad industria dello sterminio, sì. Però voglio dire, non me ne farei una, cioè non ne farei una colpa a chi non sa, e al tempo stesso il farlo in televisione non è una riparazione, non è un'ultima spiaggia per nessun motivo. Io credo che la memoria sia una libera scelta, per cui chi pensa, come sottoscritto, come credo tu, te e tanti altri, chi pensa che valga la pena di provarci, crea delle occasioni. Dopodiché bisogna stare attenti a non esagerare con la monumentalizzazione degli anniversari, perché altrimenti diventano delle ricorrenze vuote dove non si riesce a trasmettere il senso di niente. Io so che raccontare permette di trasmettere qualcosa. Raccontare è diverso da celebrare, quindi mi è ben chiaro che non devo stare attento a non, anche se siamo vicini a un anniversario importantissimo, siamo a ridosso, alla vigilia della giornata della memoria, io devo stare attento a non abusare di una liturgia, ma devo riempirla di cose che interessino. Io credo che comunque sia, non è che tutti arriviamo a questo appuntamento con la disponibilità, l'energia per poterlo affrontare. Io me li devo conquistare degli ascoltatori, perché questi partono da una giornata che assolutamente non è prevedibile, ma fatalmente alla sera li ha stancati e gli ha tolto magari anche la disponibilità che avevano in teoria al mattino. Poi l'argomento non è facile, no?
Assolutamente.
Però sono di solito sono fiducioso nel fatto che, come è sempre successo quando abbiamo iniziato a fare queste cose, quando uno fa lo zapping in televisione e casca dentro a una cosa come questa, non se ne va più tanto facilmente. E non tocca a me spiegare perché succede questo, ma ne devo approfittare.
Però succede. Grazie Marco, buona, non so cosa dici in questi casi, buon tutto stasera, sì, alle 21:10 sulla 7.
Grazie.
Marco Paolini appunto stasera nel tentativo di raccontare l'irraccontabile, anche noi alla Terra e Blu ci proviamo a raccontare le questioni che hanno a che fare con la salute mentale. Noi, la Terra e Blu, torniamo mercoledì alle 11, sperando di recuperare le gentili collaboratrici che hanno deciso di cominciare a lavorare proprio in questo periodo. La Terra Blu continua sulla pagina Facebook La Terra Blu, lì c'è anche una video intervista estratta dal sito del Fatto Quotidiano a Marco Paolini, che racconta ancora qualche altro pezzetto di questo progetto che vedrete stasera in televisione. Abbiate pietà di noi, vogliateci bene, ascoltate La Terra è Blu, segnalate qualsiasi cosa positiva, decente, ma anche meno bella sulle questioni della salute mentale. Buona settimana!